Diciamo, sono due le cose che mi hanno colpito di questi 3 giorni di eventi e celebrazioni. Da un lato, la forte commozione degli italiani, insomma, è nei fatti comunque una tragedia italiana, e il posto, il luogo, questo polo museale, questo luogo della memoria, patrimonio dell'UNESCO, è stato fortemente voluto. Ho parlato con molti ex minatori che con le lacrime agli occhi mi dicevano: noi l'abbiamo fortemente voluto perché qui altrimenti avrebbero fatto un centro commerciale. E quindi il conservare la memoria all'estero da parte degli italiani più che dei belgi, questo è certamente un elemento che colpisce molto, insieme ovviamente alla forte commozione di questi giorni. E l'altro invece che mi ha colpito molto, non una parola nei confronti di accusa o di amarezza nei confronti né dell'Italia né del Belgio. Ecco, questo forse è un po' l'aspetto che mi ha colpito di più, nel senso che molta sofferenza, molto ricordo personale, memorie familiari, però mai un accenno al fatto che fossero stati nei fatti venduti con l'accordo del 23 giugno del 1946, che testualmente recitava minatori trattino carbone. Insomma, i due paesi scambiarono merci. Il Belgio mise sul tavolo il carbone, l'Italia le braccia che possedeva in quantità eccessiva, ecco.
Quindi uno scambio forza lavoro carbone. Ecco, soffermiamoci su questo scambio da un punto di vista politico e economico. Che riflessione fa?
Ma guardi, lo scambio intanto fu più che per molto tempo la storiografia ha raccontato il fatto che l'Italia avesse necessità di carbone, quindi il carbone per la ricostruzione, eccetera, eccetera. Cavando un po' più a fondo, notiamo come anche in quel caso fu la geopolitica a determinare quella direttrice, perché d'altronde già nell'immediato dopoguerra era chiaro a tutti che il carbone belga era di qualità scarsa e il rapporto qualità-prezzo era molto più sfavorevole rispetto al carbone statunitense che con il piano Marshall inonderà i mercati europei. E tuttavia però appunto perché la questione geopolitica? Perché la geopolitica doveva in un certo qual modo dare soddisfazione a un governo, quello belga, vittorioso dal secondo conflitto mondiale, paese occupato, il governo libero belga rientrerà nel 1944, e dall'altro si avverte una sorta di prima punizione nei confronti dell'Italia. E il paradosso dei paradossi è che l'Italia sigla l'accordo con il Belgio e questo accordo rappresenta forse l'atto costituente della neonata Repubblica. Cioè, siamo 2 giorni prima convocazione dell'Assemblea Costituente e il trattato di pace verrà siglato nel 1944, Trieste si risolverà nel 1954, quindi un paese ancora, sul quale ancora i grandi dell'epoca devono decidere quale sarà il proprio destino e futuro, viene indirizzato a utilizzare l'emigrazione come leva economica primaria. E su questa cosa poi ovviamente il governo profitterà al punto tale che lo stesso De Gasperi nel terzo congresso della Democrazia Cristiana a Venezia dirà a un certo punto: beh, ho detto agli americani che siamo pronti a rinunciare al piano Marshall, l'importante è che ci concedano immediatamente la libertà di fare emigrare i nostri. Perché? Perché i soldi delle rimesse erano una cosa immediata, i soldi del piano Marshall invece no.
Quindi ci trovammo di fronte a una immigrazione di Stato.
Sì, è un'emigrazione di Stato. L'Italia, rispolverando il Ministero del Lavoro che era stato accantonato dal fascismo, mette in piedi a partire dal 1946 il più grande sistema di esportazione di braccia che la storia occidentale ricorda. Un paese, e questo è uno dei tanti paradossi di questa storia, l'ennesimo, ovvero un paese che deve ricostruirsi, che ha bisogno ovviamente di braccia per ricostruirsi, cosa fa? Investe risorse, ingenti risorse, Le porto l'esempio, il centro emigrazione di Napoli, che fu uno dei principali, gli altri dislocati a Milano, a Torino, a Messina, a Genova, per costruire il centro emigrazione di Napoli nel 1955 si spesero 1 miliardo di lire dell'epoca. Questo per dare la dimensione di quale fu lo sforzo economico e alla pari l'apertura delle sedi in tutte le province, il fatto di aver tappezzato ogni minuscolo paesino da nord a sud del paese con il manifesto rosa, ci dà la dimostrazione di come ci fu l'induzione ad emigrare, tant'è che nell'immediato tra il 46 e il 47 più della metà dei maschi italiani in uno dei primi sondaggi dell'epoca dichiarava di essere propenso all'emigrazione, pur non conoscendo poi in realtà a cosa andava incontro, ma questa certo era l'opinione dell'epoca.
Quindi i migranti italiani usati come merce di scambio in questo patto col Belgio?
Ma l'Italia siglerà, avvierà col Belgio l'accordo del 46, che non è nient'altro che la fotocopia dell'accordo del 37 che il fascismo siglò con la Germania nazista. Anche allora spedimmo braccianti in Germania in cambio di carbone, e questa, la stagione d'oro degli accordi, si concluse nel 55 con l'accordo con l'allora Repubblica Federale Tedesca.
Senta, ho letto che accanto ai centri di emigrazione legale di quegli anni che lei ha descritto, si creò anche la rete di trafficanti di migranti. È così?
Sì.
Come accade in parte oggi, quindi?
Ma quasi in una maniera identica, ovviamente in un contesto storico diverso,
certo,
ma diciamo che le mentalità, le procedure furono le stesse. C'erano finte cooperative, presunti intermediari pagati dalle potentissime società minerarie belghe che andavano nei vari comuni a reclutare, per bypassare la procedura ufficiale di Stato, per velocizzare, per come dire, non sottoporli a eccessivi controlli e visite mediche, andava a reclutare minatori in barba, certo, all'accordo siglato nel giugno del 1946, oppure c'era chi dei veri e propri faccendieri, truffatori, che arrivavano a chiedere anche 5.000 lire per permesso di soggiorno, certo, documenti, viaggio e quant'altro.
Sembra una storia di oggi. Senta, lei definirebbe vergognoso la scelta delle classi politiche di allora?
Non so se riesco a spingermi a tal punto. Certamente desta più di qualche amarezza. Probabilmente perché bisogna calarsi poi nel contesto geopolitico e storico del momento, però certamente fu vergognoso, questo sì, dopo qualche anno, già dopo il 48, dal 48 al 49, in quegli anni i cardini della classe dirigente del governo italiano, da Fanfani a De Gasperi fino a un giovanissimo sottosegretario agli esteri, Aldo Moro, vennero più volte in Belgio, e in archivio sono conservate ancora oggi lunghe relazioni che testimoniano la consapevolezza di questa classe dirigente di che cosa stavano facendo e dove li avevano mandati, e tuttavia
non fecero niente,
anche la loro profonda debolezza.
In che condizioni vivevano i lavoratori?
Allora, intanto è utile ricordare in che condizioni arrivavano.
Certo.
Il viaggio a Marcinelle era un viaggio che durava anche 4 giorni, e soprattutto chi partiva dalle province, dall'entroterra, sia a nord che a sud, questa era sì l'emigrazione da binario unico, purtroppo tanto simili ai fatti di cronaca di qualche settimana fa. E vivevano, a loro era stato detto che gli sarebbero stati fatti trovare degli alloggi confortevoli, vennero ospitati in campi di concentramento, ex campi di concentramento,
addirittura
baracche senza senza elettricità e con i servizi igienici, uno per accampamento all'aperto. Ma la domanda da porsi è: perché accettarono queste condizioni? È perché probabilmente nel 90% delle contrade, delle frazioni, dei minuscoli paesini da nord e sud del paese, soprattutto anche nel mezzogiorno, l'elettrificazione ad esempio delle campagne avverrà negli anni 60. Quante case nel 47-48 avevano l'acqua potabile, certo, direttamente in casa? Allora, questo non è che giustifica, ma ci fornisce probabilmente delle chiavi di comprensione maggiore.
Si dice anche che c'era un certo disprezzo verso questi immigrati italiani che arrivavano in Belgio, li chiamavano maccaroni o maccaroni, se non ricordo male.
Maccaroni, ecco, questo è un altro, come qualche decennio dopo li chiameranno in Germania o nella Svizzera tedesca, spaghetti fresse, divoratori di spaghetti. Sì, li chiamavano maccaroni perché intanto quello che noi oggi vantiamo tanto come l'Italian food, l'Italian style, fino a qualche decennio fa era un'etichetta dispregiativa, cioè il nostro modo di mangiare, oggi universalmente riconosciuto, del quale noi tanto ci vantiamo nel mondo, era un punto dispregiativo. Cambiò la percezione nei confronti dei maccaroni dopo l'8 agosto del 1956, perché a un certo punto, da un lato perché insieme a 136 italiani purtroppo morirono anche 95 belgi, ma soprattutto perché l'opinione pubblica si rese improvvisamente conto che c'era qualcuno che veniva da fuori, da lontano, che contribuiva al proprio benessere. E anche qui non dico che la storia si ripete, ma certamente troviamo molte analogie con l'oggi.
Ci furono delle vere condanne dei responsabili per quella strage?
Ci fu una condanna lieve. In primo grado furono i 5 rinviati a giudizio tutti assolti, in secondo grado fu condannato a 6 mesi di reclusione, che poi non scontò mai, e a una piccola pena amministrativa in qualche migliaio di franchi belgi, il direttore poi del pozzo, che all'epoca era l'anello più debole, perché dopo la sentenza di primo grado l'opinione pubblica ovviamente restò molto scossa dalla vicenda e si trovò un capo espiatorio.
Una vergogna, si può dire.
Ma certamente, ma non, guardi, la storia si è ripetuta anche in maniera peggiore 10 anni dopo a Massmark in Svizzera, certo. Eravamo nel 65.
Si è detto che non c'erano sistemi di sicurezza, mancavano le maschere di ossigeno, era così? Lei, per le informazioni e lo studio che ha fatto?
Ah, guardi, più che mancavano i sistemi di sicurezza, Marcinelle era una miniera della cui chiusura si discuteva in Belgio già negli anni 20. Dopodiché non fu chiusa semplicemente perché arrivarono braccia a basso costo che accettavano condizioni miserevoli di lavoro e di ospitalità di cui abbiamo parlato poc'anzi. E quindi le innovazioni, i cambiamenti anche in termini di sicurezza furono procrastinati, tant'è che Marcinelle era una miniera con dentro ancora tutte le armature in legno, quindi non esistevano porte stagne,
certo.
E i cavi erano quasi pendolanti, tant'è che l'incidente era dietro l'angolo, ma l'incidente era dietro l'angolo in tutto il Belgio, dal 1840 al 1965 saranno più di 24.000 i morti nelle miniere belghe e nel solo 1957 si supereranno i 180.000 incidenti da lavoro. Questo è per dare il quadro, certo, di che cosa stiamo parlando.
Senta, un'ultima questione più generale di riflessione politica che le chiedo. Noi, migranti di allora, i migranti di oggi, che tipi di similitudine lei vede, certo, in un contesto storico, sociale, politico diverso?
I raccoglitori di pomodori oggi a 2 euro l'ora in una di qualsiasi piana del mezzogiorno d'Italia non sono dissimili ai minatori che vennero in Belgio, perché ovviamente era una manodopera a basso costo che si accontenta delle condizioni misere da lavoro. E questa è la riflessione che più di tutte deve farci comprendere, che nessuno si salva da solo e che se si migliora la condizione generale del lavoro e della sicurezza universalmente, probabilmente vivremo un po' tutti meno difficoltà e meno problemi e riusciremo forse attraverso questa esperienza e questa memoria a sconfiggere l'annoso e tragico problema dei populismi che ormai pervadono le coscienze europee.
Quindi l'importanza della memoria.
L'importanza della memoria è capire che cosa siamo stati per capire che cosa siamo oggi, e soprattutto bisogna, è brutto dirlo, ma deve essere così, bisogna essere anche pragmatici, perché le migrazioni non sono un'emergenza, ma sono una costante dell'umanità, non dei periodi storici, dell'umanità. L'acqua non si ferma con le mani, e in più non esiste luogo, territorio, comunità, società sia cresciuta e si sia evoluta chiudendosi dietro un muro. E dobbiamo avere la forza di spiegare all'opinione pubblica come la migrazione sia sì anche un problema, una difficoltà, ma è soprattutto una grande risorsa, non solo in termini di crescita sociale, culturale, intellettuale, ma anche in termini di crescita economica. E lo dimostra la lunga epopea della migrazione italiana nel mondo.